Benvenuti a tutti e ben ritrovati. Io sono Davide Gelati e questa è Scuola Efficace, il progetto divulgativo dedicato a insegnanti e studenti che vogliono migliorare la loro pratica didattica e le loro tecniche di studio. Ben ritrovati, lo so, sono stato un po' assente, però voglio dire, ho avuto le mie buone ragioni, ma noi siamo qua come ogni settimana, di nuovo noi, io sono di qua come ogni settimana a registrare un episodio che parla di scuola. Eh sì, perché? Perché la scuola è nostra, la scuola è di chi vive la scuola. E oggi parlerò di insegnamento e soprattutto del mestiere dell'insegnante, e che è un mestiere difficile. Eh sì, e bisogna pagarlo bene, bisogna coccolarli gli insegnanti, perché al termine dell'episodio capirete perché. Perché insegnare è difficile. Insegnare è un mestiere complicato perché ha diverse sfaccettature, diversi aspetti, ma arriviamo, adesso ci arriviamo e iniziamo quindi l'episodio. Qui ci starebbe benissimo una sigla che ancora non ho preparato e preparerò nei prossimi giorni, mesi, anni, non lo so. Va bene, iniziamo. Insegnare è un mestiere difficile e non si può basare sulla scienza. Non lo dico io, cioè lo sostengo anche io, Davide Gelati, ma lo sostiene soprattutto Dylan Williams, il pedagogista, educatore, professore, formatore di formatori anglosassone. Lui opera nel Regno Unito e scrive e studia le scienze dell'educazione, e in un suo discorso di conclusione, un corso, appunto, ha affermato che l'insegnamento è un mestiere difficile e che non si può basare sulle scienze. Perché non si può basare sulle scienze? Beh, innanzitutto cerchiamo di capire su quali scienze si basa l'insegnamento. Queste scienze particolari che si chiamano scienze dell'educazione. Le scienze dell'educazione che cosa sono? Sono delle scienze che si alimentano di altre discipline come la psicologia cognitiva, la psicologia comportamentale, le neuroscienze, la sociologia, insomma, sono tante le discipline, la stessa filosofia, voglio dire, che nei loro contributi autonomi danno anche dei contributi al miglioramento del processo educativo, e per questo si chiamano scienze dell'educazione. Bene. Che tipo di scienze sono queste scienze dell'educazione? Cioè, le teorie dell'educazione, come si applicano a scuola, in classe, domani mattina che ho 2 ore di lezione? Beh, non sono delle vere e proprie teorie, ma le teorie sono più che altro delle raccomandazioni, hanno un carattere di raccomandazioni. Le scienze dell'educazione, anche quelle dimostrate dalle evidenze statistiche, hanno un carattere probabilistico. Perché? E beh, perché? Perché le classi in cui lavoriamo, signori miei e signore mie, sono differenti, gli studenti sono differenti, le studentesse sono differenti, le scuole sono diverse, i territori sono diversi, noi insegnanti siamo diversi, per cui la stessa teoria, va calata nell'ambiente complesso, complicato, e questo dobbiamo esserne tutti consapevoli, in cui ci troviamo ad operare. E quindi che facciamo? Niente, andiamo avanti. A questa difficoltà di applicare le teorie e le scienze dell'educazione, e beh, se ne aggiunge un'altra, quella della solitudine dell'insegnante, ma vogliamo parlarne. L'insegnante è vero che fa i consigli di classe, è vero che fa i colloqui con i genitori, è vero che fa i collegi docenti, ma poi quando entra in classe lui è molto spesso da solo, lavora in solitudine, si prepara alla lezione in solitudine, decide che cosa raccontare quel giorno lì agli insegnanti e che cosa fa. E questa è una realtà. E che cosa fa? Beh, molto spesso l'insegnante applica quelle che la sua teoria di insegnamento, la sua esperienza di insegnante è stata sicuramente segnata dalla sua esperienza di studente. Tutti noi abbiamo in mente un professore, una professoressa che ha lasciato il segno nei nostri cuori e che ci ha fatto scegliere questo complicatissimo ma anche bellissimo mestiere. Ebbene, noi è a questi modelli qua che ci ispiriamo, no? E però non è che ci sia niente di sbagliato. Però questi modelli andrebbero discussi, rivisti, migliorati con il contributo e con il dialogo con gli altri colleghi, con gli esperti, con i ricercatori. Eh sì, perché un'altra difficoltà è rappresentata proprio anche di chi fa ricerca nelle scienze dell'educazione. Non che ci sia niente di sbagliato, anzi, cari ricercatori, care ricercatrici, continuate così, siete bravissimi, bravissime e dateci degli splendidi contributi. Ma ai ricercatori, proprio per natura, manca proprio il collegamento dalla ricerca alla classe, alla mia classe, a tutte le classi, insomma. C'è proprio un gap, no? È difficile far comunicare il mondo della ricerca con il mondo dell'insegnamento. Perché? Perché l'insegnante, come dicevo prima, opera in ambienti diversi, ha gli studenti diversi, insomma, questo è un problema della ricerca che molto spesso non riesce a ricevere i feedback, gli input dagli insegnanti. Quindi, voglio dire, queste scienze di educazione hanno un carattere probabilistico, devono funzionare come delle raccomandazioni. Altra difficoltà, abbiamo detto, degli ambienti complessi. Beh, gli ambienti fossero solo complessi, ma in realtà cambiano tutti i giorni, più volte al giorno, e quindi da qui si può capire la differenza tra fare l'insegnante e fare l'ingegnere che progetta ponti. Perché? Perché l'ingegnere applicherà le regole della matematica, le regole della fisica e tutti i suoi manuali di ingegneria che nel frattempo non sono cambiati, le leggi fisiche sempre quelle sono, cioè voglio dire, non è che l'atomo, l'elettrone, il metallo si è svegliato un giorno, aveva litigato con la fidanzata e per cui quel giorno lì è assolutamente impossibile trattare con lui o con lei, no? Quindi voglio dire, noi invece abbiamo a che fare con esseri umani che per fortuna o per sfortuna, non lo so, decidete voi, cambiano tutti i giorni, cambiano più volte al giorno, cambiano sempre, poi soprattutto in questo fantastico periodo, quel fantastico periodo che è l'adolescenza e che tutti noi genitori amiamo e adoriamo e non vediamo l'ora che inizi e che ci dispiacciamo sempre quando finisce. Mai troppo tardi, ma di questo parleremo poi in un altro momento. Quindi vedete quante difficoltà ci sono all'interno del mestiere dell'insegnamento, nel fare l'insegnante. Ma ve ne do un'altra, no? Noi insegnanti, appunto perché lavoriamo con gli esseri umani, siamo sottoposti quotidianamente a una frustrazione. Perché? Perché le nostre scelte o non scelte, le nostre decisioni hanno un impatto determinante che può essere positivo, negativo o ininfluente sulla vita di persone reali, in carne ed ossa, e sulle loro famiglie. E quindi, voglio dire, la responsabilità io me la sento personalmente tutti i giorni. E molto spesso mi dispiaccio, ecco, voglio dire, di scelte fatte in passato senza perché? Perché con l'esperienza che ho oggi, molto, molto probabilmente avrei fatto delle altre scelte, oppure avrei fatto sempre le stesse, mi sarei comportato in maniera diversa. Insomma, l'esperienza e soprattutto condividere queste esperienze con gli altri, raccontarsi le cose, raccontarsi, quindi cercare in questo modo anche di migliorare la nostra pratica serve tantissimo. Io controllavo l'altro giorno, ho quasi 9.000 ore di insegnamento sulle spalle, sono tante, voglio dire, e queste 9.000 ore sono tutte diverse una dall'altra. Perché? Perché nel frattempo a me piace confrontarmi e piace studiare, ho sempre cercato di aggiornarmi, e il motivo per cui ho aperto questo progetto e poi alla fine è questo, nel senso che a un certo punto, voi lo sapete, dopo la pandemia, dopo il 2020, io ho deciso, boh, bisogna migliorare la scuola in maniera tale che le famiglie, che gli studenti e che gli stessi insegnanti non soffrano più e che abbiano degli strumenti in più per affrontare anche emergenze come quella. Allora ho deciso di aprire Scuola Efficace. Quindi voglio dire, io mi vedo con gli occhi guardando indietro, no, come un insegnante diverso. Un insegnante non perfetto, perché perfetto non è nessuno, per carità, ma un insegnante migliore. Ecco, noi insegnanti dovremmo entrare e sposare in toto quest'ottica di miglioramento. E come si fa? Studiando, innanzitutto. Io le cose che so adesso le avrei volute sapere quando ho iniziato a insegnare. Perché? Perché nel frattempo sono cambiate le ricerche, sono cambiati gli studi, sono cambiate le evidenze, e quindi voi pensate solo alla trasformazione che ha fatto tutto il campo delle neuroscienze negli ultimi 20 anni. Voglio dire, capire come funziona il cervello e capire come funziona anche la nostra mente. Beh, molto spesso queste cose non si sanno, e ancora oggi io vedo degli errori commessi no, nelle nostre classi, una su tutte, ignorare completamente la teoria del carico cognitivo, ma ci torneremo anche su questo. Però, vedete, nessuno è perfetto, però si può migliorare studiando e confrontandosi, parlando, domandandosi, criticandosi, essendo sempre gentili, bisogna essere sempre gentili con tutto e con tutti, ma anche feroci con le idee, no? E confrontarsi anche in maniera accesa, però solo attraverso questo confronto, questo studio collettivo, questa intelligenza collettiva che si può sviluppare dalla comunità degli insegnanti e anche degli studenti e delle famiglie, si può migliorare e star bene tutti quanti. Quindi l'insegnamento è sì un mestiere difficile, ma vale assolutamente la pena di svolgerlo al meglio. E sì, e voglio dire, se ci ho aumentato lo stipendio, male non fa. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. Io però prima io vi devo ricordare un paio di cose, cioè mettete mi piace su questo video, aiutate il video, il progetto Scuola Efficace a crescere, condividete questo video, dite ah guarda quello lì Davide Gelati che cosa ha detto sull'insegnamento, mettete la campanellina, a voi non costa nulla, ma a me serve per far crescere, per aumentare la visibilità di questo progetto e questo è l'obiettivo. Far conoscere queste discussioni, questi argomenti che io tratto sul canale YouTube, ma sui podcast, indipendentemente dalla piattaforma che usate, dal media che voi utilizzate, condividete e parlate di questo progetto. Perché? Perché il progetto deve saper crescere, perché la comunità più cresce e più migliora. E noi vogliamo migliorare come persone, come insegnanti, per il bene nostro, per il bene dei nostri studenti e per il bene delle nostre famiglie. E dove si attiva questa comunità? Dove si sviluppa? Beh, si sviluppa su Telegram. Telegram è un applicativo, non dico molto simile a WhatsApp, perché Telegram è una figata pazzesca, è molto bello, è molto meglio di WhatsApp. Io lo amo tantissimo questo strumento. Bene, c'è anche una piccola comunità che sta crescendo però, che sta crescendo piano piano, numeretti alla volta, sta crescendo, per cui io vi invito tutti a iscrivervi sul canale Telegram, l'indirizzo è quello che vedete, vediamo un po' se, ecco, questo qua, così, vedete, sta scorrendo. In questo momento t.me/scuolaefficace, vi basta poco, vi iscrivete, non condividete il numero di telefono, un'altra bella genialata di Telegram, non dovete condividere il numero di telefono, vi bastano username e voi entrate. E così potete partecipare alla discussione, fare domande, chiedere, ma senti Davide, non ho capito bene quell'aspetto, ma senti Davide, tu mi è capitata questa cosa, tu che cosa ne pensi? E così alimentiamoci, facciamo domande, diamo risposte e miglioriamo. Bene, adesso è veramente tutto, abbiamo fatto 13 minuti di episodio, io vi saluto, vi abbraccio e ricordatevi che Scuola Efficace è la scuola per chi vive la scuola, che poi alla fine siamo noi. Ciao, alla prossima!